Seminario Indagine sulla preghiera. Studio numero 8. Gesù ci insegna a pregare. Prima parte. Vogliamo leggere i testi di riferimento. Il primo in Matteo capitolo 6, versetti da 9 a 13. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Il secondo, in Luca, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 4. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli». Egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione». Nella nostra indagine sulla preghiera non possiamo non parlare del Padre nostro, la preghiera per eccellenza, semplice e completa, che Gesù insegnò in seguito alla richiesta di uno dei discepoli. Siccome la materia è piuttosto complessa, la tratterò in due studi. La seconda parte sostituirà le consuete risposte a possibili domande. Prima di esaminare il Padre nostro, torniamo per alcuni istanti sul problema delle preghiere non esaudite. Uno studioso avventista, Richard O'Feel, scrive: «Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo». Giovanni 16:33. Una credenza vigente da lungo tempo lascia intendere che se una persona sta attraversando una fase di difficoltà, lo deve al fatto di avere sbagliato in qualcosa o di non avere abbastanza fede. Questa è una visione di Dio cruda e fredda. Gesù ha detto esplicitamente che su questa terra tutti avremmo avuto dei problemi, credenti e non credenti. Per quanto si possa essere affezionati alla vicenda di Daniele nella fossa dei leoni, la realtà dice che la maggior parte dei cristiani gettati ai leoni furono ridotti a brandelli da questi animali feroci. E lo stesso si potrebbe dire in relazione ai tre ebrei che sopravvissero alla fornace ardente. Quasi tutti gli altri cristiani mandati al rogo bruciarono. Fin qui Richard O'Feel. Ricordiamo ancora che l'Apostolo Paolo, dopo non essere stato esaudito nella sua triplice richiesta di guarigione, tette la sua vita per morte violenta. Da tutto quello che abbiamo visto finora, dobbiamo imparare ad accettare la volontà di Dio, anche se non riusciamo a comprenderla. Sta scritto, Romani 1,17, il giusto vivrà per fede. Se tutto fosse chiaro, non occorrerebbe la fede. Due parole introduttive sul Padre nostro. Come abbiamo letto nei testi di riferimento, Gesù in due circostanze ha pronunciato il Padre nostro. La prima volta di fronte alla folla, in occasione del sermone sul monte, e la seconda in presenza dei soli discepoli. I discepoli avevano notato che il loro maestro passava lunghe ore in preghiera dopo le sue faticose ed estenuanti giornate per controbattere i suoi nemici che gli erano sempre alle calcagna, pronti ad accusarlo. E dalle ore passate in comunione con il Padre, i discepoli lo vedevano stranamente riposato e rinvigorito. Anche per noi la preghiera dovrebbe avere gli stessi effetti. Quindi niente preghiere frettolose o abitudinarie. Il Signore non ci obbliga a una ripetizione verbale della preghiera. E a proposito del Padre nostro, Elena White scrive: Gesù non insegnò ai discepoli una nuova forma di preghiera da recitare quando gli chiesero di insegnare loro a pregare. Ripeté semplicemente quella che già aveva pronunciato a suo tempo, come se volesse dire: il vostro bisogno è di comprendere quello che avete udito. La preghiera che vi ho insegnato ha significati tanto profondi che non siete ancora riusciti a penetrare. Solidale con gli uomini, egli offre loro una preghiera ideale, espressa con parole così semplici che possono essere comprese da un bambino, ma pure dal significato tanto vasto che neppure le menti più acute potranno afferrarne tutto il valore. Dio ci invita ad avvicinarci a Lui con riconoscenza, a rendergli note le nostre necessità, a confessargli i nostri peccati e ad affidarci alla Sua misericordia, secondo le Sue promesse. Con Gesù sul Monte delle Beatitudini, pagina 120. Siccome cattolici e ortodossi sono abituati a recitare coralmente e spesso meccanicamente il Padre Nostro, i protestanti, forse per reazione, recitano raramente il Padre Nostro insieme nelle loro comunità. E ora meditiamo brevemente sulle diverse parti della preghiera del Signore. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Gesù ci insegna a chiamare Dio nostro Padre, il Padre suo. Quindi, come dice l'Epistola agli Ebrei 2:11, egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Quindi, se Dio è nostro Padre, tutti gli uomini sono fratelli. Donne e uomini sono figli dello stesso Padre, membri di una grande famiglia. Gesù ripete: voi siete tutti fratelli, Matteo 23:8. Il cristianesimo ripete questo da secoli, ma per non restare solo sul piano teologico, dobbiamo realizzarlo nel vissuto quotidiano, individualmente. E invece troppi cristiani che recitano il Padre nostro perseguitano il prossimo, cioè i loro fratelli, grandi e piccoli, e li opprimono, oggi peggio di ieri, non solo non soccorrendolo, ma facendolo attraverso leggi ingiuste, inique e repressive. Per esempio, oggi c'è sempre un fiorente mercato di schiavi, non solo nel terzo mondo, ma nel mondo sedicente cristiano, occidentale, sul mercato della droga e della prostituzione. È una delle tante vergogne del mondo cosiddetto cristiano, con il tremendo divario che separa il mondo dei tanto ricchi da quello dei tanto poveri, operai, impiegati, pensionati. Invece il Signore considera veramente tutti i suoi figli, come insegna Gesù, Matteo 5:44-45. Siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Però questa nostra figliolanza celeste esige da noi sommo rispetto, profondo rispetto. So di avventisti del settimo giorno, spero che non siano tanti, che si rivolgono a Dio in pubblico, pregando, chiamandolo caro papà. Non conosco le ragioni che li spingono a farlo. Suppongo per dimostrare il loro affetto e la loro fiducia. Affetto e fiducia, d'accordo, ma non è quello il modo per manifestarlo. Ancora peggio di altri avventisti che chiamano la sorella White la zia Elena o la nonna Elena. Fratelli e sorelle, la Chiesa non è un asilo infantile, ma tollerando o insegnando certi modi di dire, mi sembra che si incoraggino le puerilità e la mancanza di rispetto verso Dio. Leggiamo Ecclesiaste 5, 1, 2, 5 e 6, nella versione interconfessionale. Quando preghi, pensa bene a quello che dici e non parlare a vanvera. Ricordati che Dio è in cielo e tu sulla terra. Perciò devi pesare le tue parole. Se parli troppo, più facilmente dirai sciocchezze. Non permettere alla tua lingua che ti faccia peccare e poi scusarti dicendo all'inviato di Dio: non l'ho fatto apposta. Attirerai su di te la collera di Dio e il giusto castigo per le tue azioni. Quante illusioni, quante opere inutili, quante parole! Ma tu rispetta sinceramente il Signore. Probabilmente questi modi di esprimersi, che sfiorano l'irriverente, fanno parte del clima di dissacrazione che caratterizza il nostro tempo, così frivolo e vuoto e vanesio, e colpisce anche le chiese cristiane, che perso il senso del sacro assomigliano sempre più a società di intrattenimento per brave persone, dove spesso la gioia cristiana è sostituita dal chiasso più sconsiderato. Invece la casa di Dio si chiama Betel. Leggiamo in Genesi capitolo 28, versetto 17 e versetto 19. Giacobbe ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio e questo è la porta del cielo. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Quindi Betel significa letteralmente casa di Dio. Rispetto, serietà, maturità, raccoglimento devono caratterizzare il nostro comportamento nei confronti dell'Eterno, creatore dei cieli e della terra, e nostro creatore e Signore. Questo è l'esempio che ci ha dato il Figlio, che ci ha rivelato il Padre. Sia santificato il tuo nome. Santificare il nome del Signore vuol dire rivolgersi a Lui con rispetto, perché il suo nome è santo, è tremendo, come dice il Salmo 111:9. Il terzo comandamento ordina: non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano. Perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Esodo 20, versetto 7. Il rispetto che dobbiamo al Signore non deve esaurirsi però in manifestazioni esteriori. Dobbiamo rispettare e riverire il nome di Dio con la nostra vita. Come suoi rappresentanti, Non possiamo certo santificare il suo nome se la nostra vita e il nostro carattere sono giusto all'opposto delle esigenze divine. Qualcuno ha detto che la Bibbia non dice mai chi è Dio, non ne dimostra l'esistenza e non ne parla mai come di un oggetto della conoscenza umana. Invano la speculazione teologica cerca di penetrare il mistero del nome di Dio. Quando si chiede a Dio il suo nome, egli, che appare sotto la figura dell'angelo dell'Eterno, risponde come a Manoa, il padre di Sansone, vi ricordate? Risponde che il suo nome è misterioso e incomprensibile. Giudici 13:18. Ma santificare il nome di Dio significa tutt'altro che diatribe teologiche. Tra le qualità e gli attributi dell'essere divino, ricordata qui nel Padre nostro, c'è la santità. E il suo invito all'uomo è quello di essere santo come lui, evidentemente tenendo conto delle proporzioni del nostro stato di creature finite di fronte al creatore infinito. Sta scritto Levitico 11:44: poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Il Nuovo Testamento lo ricorda attraverso l'Apostolo Pietro: come colui che vi ha chiamati è santo, siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Prima Pietro 1:15-16. Ho raccontato in altra occasione che io da bambino volevo diventare santo. Questo mio desiderio non proveniva dal fatto che il chierico dell'oratorio ci riempiva le tasche regolarmente di santini. Ero cattolico a quel tempo. La mia vocazione infantile alla santità si era rivelata prima. Erano gli anni 30, i tremendi anni 30. Tutti tifavano per Alfredo Binda e le Arcoguerra, i leggendari eroi del pedale, che poi sarebbero stati seguiti dalla coppia Gino Bartali-Fausto Coppi. Io tenevo per Binda, ma non sognavo, come tanti miei coetanei, di diventare campione del pedale o del calcio, come Giuseppe Meazza. Io pensavo alla santità, ma non ero certo incoraggiato da quei santi delle immaginette del chierico dell'oratorio, che erano quasi sempre frati, preti o suore, con sguardi imploranti tra selve di crocifissi e di teschi ghignanti. Anzi, a me facevano un po' paura. Poi, leggendo la Bibbia, compresi che i teschi non c'entravano per niente con la santità. Gesù è venuto a mostrarci la santità del Padre attraverso l'umiltà. Così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Isaia 57, 15. Venga il tuo regno. Il regno di Dio è ovviamente un regno spirituale. Gli antichi ebrei, come i discepoli di Gesù, invece, credevano che fosse un regno come quello di Israele e Giuda, con il Messia che avrebbe scacciato i dominatori romani. Possiamo immaginare la tremenda delusione quando videro Gesù crocifisso. Con le parole «Venga il tuo regno», Gesù mostrò ai suoi che l'instaurazione del regno del Padre sarebbe avvenuta nel futuro. E il fatto che Gesù li invita a pregare che venga prova che esso verrà certamente all'ora fissata da Dio. Parliamo un po' di questo regno. Questo regno che si divide in due parti, il regno della grazia e il regno della gloria. Che cos'è il regno della grazia e che cos'è il regno della gloria? Il regno della grazia si stabilisce ogni qualvolta il cuore dei peccatori e dei ribelli si abbandona alla sovranità di Dio, cioè si converte. Questo è il regno della grazia che salva il peccatore pentito. Poi c'è il regno della gloria, che verrà solo al ritorno di Cristo. Dice Daniele 7:27, parlando di questo regno della gloria, e il regno, e il dominio, e la grandezza dei regni, che sono sotto tutti i cieli, saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Daniele 7:27. Allora Gesù, rivestito di gran potenza, entrerà nel suo regno celeste, scortato da una moltitudine di santi che lo acclameranno re dei re e signore dei signori. E si avvereranno le parole dell'Apocalisse che dicono, Apocalisse 21:3, egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo. E Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Quindi noi oggi siamo sotto il regno della grazia, in attesa di essere partecipi del regno della gloria. In attesa di questo regno della gloria, della fase trionfante del regno, il vero credente non aspetta in ozio. La migliore invocazione, il tuo regno venga, è quella di predicare l'Evangelo del regno di Dio per tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine, dice Matteo 24:14. Fratelli e sorelle, ogni giorno, in tutto il mondo, milioni di cristiani, recitando il Padre nostro in tutte le lingue, invocano il tuo regno venga. Molti forse lo faranno meccanicamente, ma altri invece manifestano con queste parole il profondo desiderio del trionfo del regno di Dio sui regni degli uomini, prigionieri dell'antico delirio di onnipotenza. cristiani che sono stanchi di vedere violenze di ogni genere, guerre, odio, distruzioni, malattie, ingiustizie, e aspettano con trepidazione il trionfo del bene sul male, che avverrà, come abbiamo detto, solo al ritorno di Cristo, nella fase trionfale del regno di Dio. Ma dal loro comportamento le chiese cristiane in generale mostrano una grossa carenza teologica a proposito del regno di Dio. La loro carenza è quella escatologica, cioè ripetono continuamente il tuo regno venga, ma mostrano di stare bene qui, su questa terra. Guai toccare il loro potere, le loro gerarchie, i loro privilegi, insomma il loro regno. E quando parlano del trionfo del regno di Dio, non si riferiscono quasi mai al ritorno di Cristo, meno che mai alla sua vicinanza. Anzi, ritengono fanatici quelli che lo fanno. Ma la Chiesa, sposa di Cristo, ditemi, deve desiderare o no il ritorno dello sposo? Certo che lo deve desiderare, se è la sposa fedele. Se è la sposa infedele, il discorso è molto lungo. La stortura teologica è questa. Il trionfo del regno di Dio sarebbe per troppi cristiani, ma non lo è. Non lo è il trionfo della Chiesa su questa terra. No! Ora siamo nel regno della grazia. Ma non è solo il regno della grazia, il regno di Dio. C'è il regno della gloria che deve venire al ritorno di Cristo. Più che di stortura teologica, si tratta di un vero e proprio stravolgimento del concetto di regno. Parlare del trionfo della Chiesa su questa terra. Se la teologia non include l'escatologia, cioè il ritorno di Cristo, le profezie che ne parlano continuamente nell'Antico e nel Nuovo Testamento, è una teologia monca, falsata, che viene derubata del trionfo totale del bene sul male e priva milioni di cristiani della beata speranza del ritorno di Cristo. Le chiese cristiane, nei loro interminabili incontri ecumenici, parlano tanto di pace, di giustizia, di salvaguardia del creato. Mai, mai una parola che fosse una parola sui segni dei tempi, sulla situazione tragica di un mondo che sta morendo. Mai una parola, mai, sul mondo nuovo che Gesù sta preparando. Mai. Che tristezza, che tristezza, che dolore! Si avverano proprio le parole dell'Apostolo Paolo, perché ci sarà un tempo nel quale gli uomini non vorranno più ascoltare la sana dottrina, ma seguiranno le loro voglie, si procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare. Non daranno più ascolto alla verità e andranno dietro alle favole. Seconda Timoteo 4, 3 e 4. Ma noi, cari fratelli e sorelle, noi che respingiamo le favole e ascoltiamo la verità, continuiamo a invocare: venga il tuo regno, Maranatà, il Signore viene, e a prepararci al grande incontro. Amen.